se vi mordete e divorate gli uni gli altri, guardate di non essere consumati gli uni dagli altri. Questa è la parola di Dio. Signore, grazie per la tua parola. Grazie, Signore, che tu ci hai dato questo faro in una notte buia per indirizzare i nostri passi. Grazie, Signore, perché è una parola obiettiva, una parola vera. Non è una parola relativa, è una parola che viene dalla stessa bocca di Dio. E noi diciamo questa mattina che Dio sia riconosciuto verace e ogni uomo bugiardo. Aiutaci a piegarci davanti alla tua parola, a imparare le lezioni e gli insegnamenti che tu hai per la tua Chiesa mentre camminiamo questo breve pellegrinaggio verso la città celeste. Aiuta a colui che parla e a coloro che ascoltano nel nome di Gesù. Amen. Questa settimana abbiamo ricordato, celebrare dire troppo, abbiamo ricordato ciò che è successo 73 anni fa. Forse qualcuno ha riflettuto a quello che è successo il 6 giugno del 1944, famoso giorno di D-Day, giorno in cui sono sbarcati sulla spiaggia della Normandia, nel nord della Francia, le truppe dell'esercito alleate, composti da soldati da diverse nazioni, Inghilterra, Italia, alcune parti, gli Stati Uniti, soprattutto. E Winston Churchill disse di questa operazione che è stata la più complicata e difficile che ci sia mai stata. E pensando indietro a questo momento storico, uno dei momenti più cruciali degli ultimi anni, guardiamo al sacrificio di questi giovani. Giovani tra i 19 e i 21 anni, che sono andati come pecore al macello. Per che cosa? Per salvare il mondo. Per salvare il mondo. Hanno sconfitto il nazismo, hanno sconfitto il potere della tirannia. E dovunque vai in Europa troverai dei cimiteri dove i più di 6.000 cadaveri sono sparsi in diversi posti. Ragazzi tra i 19 e i 21 anni. Ragazzi che versarono il loro sangue per il principio della libertà. Ed eccoci qua, 73 anni dopo, nella nostra società ipermoderna, e molti si chiedono questa domanda: è questa la società per il quale sono morti quei ragazzi? Hanno versato il loro sangue per acquistare la libertà a una società di poter comprarsi un Big Mac a 6 euro? Sono morti questi 19enni per permettere che le persone passino 7 ore, 8 ore al giorno ad aggiornare il loro status su Facebook? Sono morti per rendere la pornografia libera su ogni iPhone dei bambini dei 9 e 10 anni? Sono morti per permettere alle persone di cambiare scarpe di 200 euro ogni mese? Sono morti per dare la libertà di decidere se voglio essere uomo o donna o trans? O questo o l'altro? Sono morti per questa libertà? Queste domande ci fanno riflettere sui limiti della libertà. I limiti della libertà. Quando diventa la libertà una gabbia che imprigiona invece di un qualcosa che libera veramente? E noi che abbiamo figli guardiamo la generazione susseguente, ma non solo, anche la nostra, e ci chiediamo se stiamo meglio per questa libertà o se non invece siamo imprigionati dalla troppa libertà, troppo tempo libero, troppo denaro libero, troppo sesso libero. La nostra società non ha delle risposte a questa domanda. Guarda adesso le discussioni sul fatto se si deve limitare o meno l'internet. La società non ha risposte per quali sono i limiti della libertà. Ma grazie a Dio il popolo di Dio non è lasciato nel buio. Il popolo di Dio ha una parola chiara, ha una parola ferma, ha una parola decisiva sul come noi dobbiamo gestire la nostra libertà. Alleluia! Vorrebbe la nostra società avere una parola chiara da Dio come ce l'abbiamo noi. E la parola ci insegna che ci sono dei limiti alla libertà, o meglio, ci sono dei limiti oltre il quale la libertà non è più libertà, ma è un nuovo tipo di schiavismo. Uno schiavismo, come vedremo, alla carne e in sostanza a noi stessi. E questo ci vuole insegnare l'Apostolo Paolo in Galati 5, dal 13 al 15. Paolo ci dà un insegnamento molto importante. Questo libro che è saturo di grazia e di libertà in Cristo, e siamo liberi, amen. Siamo liberi, siamo sotto la grazia, ma come dobbiamo gestirlo? Siamo liberi di pestare ogni persona che è intorno a noi, siamo liberi? Libero di qualsiasi dovere in confronto agli altri? Bene, questa è la domanda che Paolo risponderà in questi versetti. Paolo, versetto 13, ci fa vedere che siamo chiamati a libertà. Dice qua, ripetendo la frase del versetto 1 di capitolo 5, siamo liberi. Cristo ci ha liberati, versetto 1 di capitolo 5, affinché fossimo liberi. Ed è interessante che in capitolo 5, versetto 1, Paolo contrasta la libertà spirituale in Cristo dalla schiavitù alla legge. Questa è la schiavitù alla quale la libertà in Cristo si oppone. Sono due poli opposti, libertà in Cristo, schiavitù alla legge. Questo l'abbiamo detto diverse volte. Ma in questo versetto 13 Paolo contrasta la libertà spirituale in Cristo da un altro schiavismo, che è lo schiavismo al libertinaggio. Al libertinaggio. Paolo descrive la libertà in Cristo come qualcosa opposto al libertinaggio, e tutti e due sono schiavizzanti. Alcuni hanno difficoltà nell'afferrare questo punto, pensano che l'opposto della legge è il libertinaggio. No, da questa riga c'è la legge e il libertinaggio, e l'opposto di tutti e due è la grazia. Vivere a, per e con Dio. Questa è la vera libertà. La grazia efficace che mi rende libero sia dalla catena della legge che la catena del libertinaggio. I limiti della libertà, versetto 13, non fate della libertà un'occasione per vivere secondo la carne. Paolo dice siete liberi, ma non siete liberi di cedere alla carne. Questa è la prima volta che vediamo che nella chiesa di Galati c'era un problema di carnalità. Abbiamo già visto che c'era un problema di legalismo, di fariseismo, c'era il problema dell'orgoglio, di voler farsi vedere come più giusto degli altri, ma per la prima volta adesso c'è un cardine nel libro che ci fa vedere che nella chiesa di Galati c'era anche un problema di carnalità. La chiesa era contagiata dal virus dell'orgoglio carnale, cioè io posso fare quello che voglio. E nessuno può dirmi niente. È il virus della carnalità. E Paolo dice, siete chiamati ad essere liberi, ma non fate della libertà un'occasione per vivere secondo la carne. Di cosa stiamo parlando? Versetto 19-21 elenca le cose alle quali noi non dobbiamo cedere. Adulterio, fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizie, discordie, gelosie, ire, contese, eccetera, eccetera. Siamo liberi, ma la libertà non significa cedere alle opere della carne. Voglio riflettere insieme a voi su una parola che troviamo qui per la prima volta nella lettera ai Galati, ed è la parola carne. La parola carne nel greco è sarx, e Paolo ha usato la parola sarx, carne, tre volte in Galati, ma il significato di questa parola prima era soltanto parlare di ciò che è materiale, la sfera degli uomini. Paolo dice non mi sono consultato in Galati 1:16 con nessuna carne, vuol dire che lui non ha avuto contatto con nessuno nella sfera degli uomini. Però in questo contesto, e da qui fino alla fine del libro, Paolo usa la parola carne non per parlare della sfera materiale o diciamo di carne e ossa, usa la parola carne per parlare del peccato originale che è insediato nel cuore di ogni essere umano, la carne. E, se sei un figlio di Dio questa mattina, tu sai che la carne è il concetto più facile da capire. Basta leggere il tuo cuore. basta studiare il libro del tuo cuore e tu sai benissimo cos'è la carne, non è vero? La carne. C'è dentro di me una sorgente di malvagità che se tu sapessi quello che gira dentro il mio petto, saresti scandalizzato. Butta fuori pensieri, motivazioni, giudizi, opinioni di continuo. Questa è la carne. E molti credenti, anche se sanno la realtà della carne, riconoscono che c'è questa dinamica in loro, non hanno una buona teologia della carne, del peccato insediato o peccato residuale che esiste ed esisterà in noi, figli di Dio, fino all'ultimo giorno. E molti non sanno bene, non hanno una teologia, non sanno come concepire questa realtà di questa bestia che dimora dentro dei nostri cuori. Tante volte parlo con dei credenti e dico: perché pecco ancora? Perché sorgono da me questi pensieri? Bene, dobbiamo avere una buona teologia della carne prima di poter resisterlo. C'era un uomo chiamato James Packer e lui ha avuto un'idea molto distorta della realtà della carne. E finché lui ha capito l'insegnamento biblico si è trovato in grande, grande angoscia. Lui racconta la sua conversione, racconta che si è convertito in una chiesa che dava molta enfasi alla santificazione, all'ubbidienza. Prendevano molto sul serio il cammino pratico con Dio. E dopo la sua conversione cominciò ad ascoltare dei sermoni in cui i credenti venivano separati in due classi. Un tipo di predicazione in cui si insegnava che c'era la classe A, credenti carnali, e la classe B, i credenti spirituali. I spirituali, secondo questo insegnamento, vivono una gioia sostenuta, una pace continua, una fiducia interiore, una vittoria regolare sul peccato e sulla tentazione. Gli spirituali alleggiano al di sopra della terra, e i carnali no, secondo questo insegnamento. E James Packer concluse che lui non era ancora spirituale e cercò la chiave per diventare un cristiano spirituale. Si insegnava questo, che la chiave, secondo loro, era raggiungere la condizione della totale arresa. E mentre parlo alcuni diranno: wow, sembra bello, amen. Totale arresa, consacrare tutto sull'altare, consegnare ogni parte della propria vita a Cristo. E si insegnava che attraverso questa consacrazione totale il credente poteva essere svuotato del suo io, svuotato della sua carne, essere riempito dello spirito e finalmente completamente vittorioso per il resto della sua vita. Wow! Cosa è successo a quest'uomo? Ha cercato la totale resa. Ha cominciato a ripulire il suo interno come con una lama di ferro. James diceva, dovevo assicurarmi che la consacrazione fosse completa. Passò notti di autoanalisi, cercò di pestare ogni scarafaggio di corruzione sotto i suoi piedi e diventò la sua ossessione. Arrivava la tentazione, bisognava, secondo l'insegnamento, abbandonarsi a Dio per completo e aspettarsi passivamente che arrivasse la vittoria. E James Packer continuò ad andare alle riunioni, ascoltò delle esperienze vittoriose di questi credenti spirituali, ma ahimè, appena uscivano dalla riunione, erano peggio di prima. E lui non riusciva a spiegarselo. Parlavano di questa esperienza che loro facevano. In ogni caso la tecnica per Packer non stava funzionando. Perché? Perché l'insegnamento dichiarava che bisognava ripulirsi all'interno dal proprio cuore come con una lama di ferro e lui non riusciva a farlo. Quando peccava, si frustrava, diceva: ah, non mi sono abbandonato abbastanza a Dio questa volta, per quello sono caduto. Non ho ripulito abbastanza l'interno, per quello ho peccato ancora. Ad un certo punto arrivò la salvezza di Packer. Non attraverso un'esperienza mistica o chissà che, no. Attraverso del buon insegnamento biblico. E l'insegnamento biblico è questo, che la carne risiede ancora nel cuore del credente nato di nuovo e risiederà lì fino alla nostra, alla fine della vita. E noi lotteremo contro la carne fino all'ultimo giorno. Gli diedero un libro a Packer, scritto da un puritano chiamato John Owen. I puritani sono i migliori nell'analisi della carne e nel trovare il modo di andare contro. E Owen scrisse questo: il peccato è un'energia ribelle all'opera nel cuore dell'uomo. È un'energia cieca con cui non puoi ragionare. Hai cercato di ragionare con la tua carne? Non puoi. È opposta a Dio, è egocentrica, è nascosta nello spirito caduto dell'essere umano. E questa energia di continuo butta fuori desideri egoisti e ingannosi. C'è qualcuno che può simpatizzare con John Owen? Packer imparò che il peccato insediato nel cuore del credente non domina più come una volta. È stato detronizzato, ma non è ancora distrutto del tutto. E fa delle scorrerie dentro il cuore dell'uomo, riporta in superficie vecchi desideri peccaminosi. Pensavamo che erano passati, erano pensieri di un'altra vita, ma no, fanno una scorreria nuova nella nostra vita. E ciò che aspetta l'uomo è un conflitto per tutta la vita col peccato insediato. E questo gli salvò la vita a James Packer. Passò del pericolo di finire, come tanti altri, in una clinica psichiatrica. Tanti sono finiti con questo insegnamento, nel tentativo di ripulire il loro interno. E James fu salvo attraverso questo insegnamento. E lui passò alla vita sobria, stabile, imperfetta, ma gioiosa, normale, in lotta del credente nato di nuovo in pellegrinaggio verso il cielo. La carne. Romani 7, andiamo a vedere Romani 7, ci dà la base per poter capire cos'è questa carne, come si manifesta. E la prima cosa da dire, se avete letto questo brano, Romani 7, è che questo brano si tratta, a mio avviso, dell'esperienza del credente nato di nuovo. Avrei diverse ragioni da darvi, ma io vi porto solo a riflettere sul versetto 22, dove Paolo dice: mi compiaccio della legge di Dio secondo l'uomo interiore. Questo non è un credente, questo è un credente, non è un empio. L'empio può dire tante delle altre cose, ma l'empio non dirà mai: mi compiaccio della legge di Dio nell'uomo interiore. Questo è un credente, l'esperienza di un credente nato di nuovo. E cosa impariamo? Non so quanti riuscirò a darvi di questi insegnamenti sulla carne, però facciamo quello che abbiamo tempo di fare. Il versetto 14, Paolo l'Apostolo, ricordiamo, stiamo parlando di Paolo l'Apostolo, dice: io sono carnale, venduto schiavo al peccato. La prima cosa che impariamo è questo: non è soltanto qualcosa che faccio, il mio peccato, non è soltanto delle attività che faccio, è parte della mia essenza. Io sono carnale, sono carnale, sono corrotto. Ogni credente nato di nuovo è carnale e spirituale allo stesso tempo. Lutero disse: simul justus et peccator, allo stesso tempo giustificato e anche peccatore. La domanda è: a quale impulso stiamo dando forza? Paolo dice: io sono carnale. La seconda cosa che Paolo ci fa capire è che è un'esperienza presente. Io sono, non io ero, una volta io sono. È la sua esperienza presente. Versetto 15, vediamo la terza cosa, l'impatto della carne. Mi fa fare ciò che non voglio fare. Perciò ciò che faccio io non lo capisco, infatti non faccio quello che voglio, ma faccio quello che odio. Qualcuno dice: posso simpatizzare? Faccio quello che non voglio fare. Numero 3. Numero 4, versetto 17. Allora non sono più io che lo faccio, ma è il peccato che abita in me. Questa carne, questo peccato insediato abita in me, dimora in me. Packer lo chiamò un'energia nascosta nel cuore dell'uomo, altri lo chiamano peccato insediato, peccato residuale, ma è qualcosa che dimora in noi. Versetto 18, il quinto elemento, Paolo dice questo: io so che in me, nella mia carne, non abita alcun bene. Da questo vediamo che la carne equivale alla natura originale corrotta in Adamo. È la mia natura corrotta originale. Nella mia natura in Adamo non c'è una scintilla di bontà, di buono, di niente. Lo dice qua. Non abita alcun bene. L'unico bene che c'è adesso in me è Cristo Gesù. La carne. La carne è malvagia. Non c'è una scintilla di bene. Non andare dentro di te a cercare una scintilla di bene. Non lo troverai. Non troverai una motivazione pura, non troverai una parola sincera al 100%. L'unica cosa che troverai se sei in Cristo è Gesù. Versetto 19-20, il sesto elemento. Leggiamo questo: ora se faccio ciò che non voglio, non sono più io che lo compio, ma è il peccato che abita in me. Crea una persona divisa. La presenza della carne crea una persona divisa. Psicologi possono chiamarlo quello che vogliono, non ci interessa, però c'è spirito e carne che crea una persona divisa. Voglio fare il bene, ma non posso. Versetto 23, numero 7, Paolo dice questo, dice: me è infelice, chi mi libererà? Scusate, versetto 23, vedo un'altra legge nelle mie membra che combatte contro la legge delle mie membra, della mia mente. Cosa impariamo qua? C'è un combattimento continuo. La carne crea la condizione di un combattimento continuo. Mi fa sentire tante volte prigioniero, versetto 23, mi rende prigioniero. Ti sei sentito così? Questa energia, sempre il versetto 23, muove le mie membra. Dice, combatte contro la legge delle mie mente e mi rende prigioniero della legge del peccato che è nelle mie membra. È un'energia che muove la mia bocca, che muove le mie mani, che a volte io sono impotente a fermare. Versetto 24 e 25, l'antidoto, l'unico antidoto nella tua lotta contro la carne, lo dice qua: me infelice, chi mi libererà da questo corpo di morte? Grazie siano a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Tu non puoi toccare la tua carne, non ci arrivi. Non puoi cercare di entrare dentro, non puoi. È un gesto spirituale, ci deve essere Gesù Cristo, il Figlio onnipotente di Dio, a fare il miracolo nella tua vita. Chi mi libererà di questo corpo di morte? Grazie che c'è Gesù. Grazie che c'è Gesù. La grazia è l'unico antidoto per combattere contro la carne. Per quello i voti, i patti, il rimboccarsi le maniche ogni nuovo anno serve a poco. Quest'anno mi impegnerò per... E non dura. Quello che dura è la grazia di Cristo Gesù. E se tu vuoi sconfiggere la carne nella tua vita, devi sederti sotto i mezzi della grazia, alla quale ci sono attaccati delle promesse che se tu ascolti la parola, preghi, se tu hai comunione fraterna, questi sono mezzi di grazia attraverso il quale la tua vita piano piano cambierà. Non attraverso i tuoi buoni propositi, non attraverso il tuo impegno nuovo, ma attraverso la grazia. Numero 11, 8-6, andiamo un po' avanti. 8-6, ciò che brama la carne è morte. La bramosia della carne è morte. Cedere alla mia carne non mi fa stare bene, mi fa stare male. Non c'è la felicità nel cedere alla bramosia della carne. 8-7 dice che la bramosia della carne è rappresenta inimicizia contro Dio. Ciò che brama la carne è inimicizia contro Dio. L'inimicizia più grande dell'universo è il ciò che io voglio contro Dio. Ogni volta che tu leggi queste illustrazioni dell'Antico Testamento, delle lotte di Dio contro i suoi nemici, puoi benissimo leggere la lotta di Dio contro la carnalità dell'uomo, i tuoi e i miei idoli, l'insediamento satanico che risiede in me e in te. La lotta più grande dell'universo è il ciò che io voglio confronto a Dio. Versetto 7 sempre dice: è inimicizia contro Dio perché non è sottomesso alla legge di Dio e neppure può esserlo. Non può esserlo. Siamo completamente abbandonati alla grazia di Dio, alla misericordia di Dio. Signore Dio, io non ti posso compiacere a meno che tu faccia un miracolo di grazia nella mia vita. Non può esserlo. Tu non puoi sottomettere la tua carne, deve essere, che cosa? Crocifissa, recisa, uccisa. 8:8 dice che quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. Tutte le persone che fanno delle belle cose, se è nella sfera della carne, non compiace a Dio. Non compiace a Dio. Noi siamo nello spirito e possiamo compiacerlo. Però cedere alla carne non lo compiace e noi siamo in grado di non cedere per la grazia di Dio. Questo insegnamento riguardo alla carne, torniamo a Galati, ho voluto aprire questa parentesi perché parleremo molto della carne nelle prossime settimane, in questo ultimo, l'ultima parte del libro, è profondamente spirituale. Perché dico profondamente spirituale? Perché è la cosa più controintuitiva all'uomo naturale. L'uomo naturale non può capire questo fatto, è un insegnamento sovversivo, che il mio bene sta nel mio sparire, che la mia felicità è condizionata sulla mia uccisione della mia carne. Gesù ci insegnò in un modo molto più sintetico di quello che sto facendo io questa mattina, l'insegnamento completo sulla carne. Gesù dice: chi avrà perduto la propria vita per causa mia la salverà. Questo è il tutto. Perdere la vita, perdere gli obiettivi, perdere le ambizioni, perdere per salvarla. C'era una missionaria che stava andando, questo illustra il punto, stava andando in una isola di cannibali e la donna stava scendendo dalla barca e uno degli marinai disse: signora, non andare lì, morirai. E la signora rispose: io sono già morta quando ho lasciato l'Inghilterra. Non ci sono più io. Non esisto più io. Questa è l'idea corretta sulla nostra condizione. Dobbiamo imparare, fratello, sorella, che c'è dentro di noi un principio ostile a Dio. Il nostro io più profondo, più nascosto, fa sabotaggio alla nostra vita spirituale e alla nostra felicità. E qua mi è venuto in mente dire qualcosa riguardo alla psicologia moderna, perché si perde in questo punto. Psicologia moderna, sono a favore della consulenza biblica, per quanto possa importare, la mia opinione. Però la consulenza biblica è una cosa, la psicologia è un'altra. Sono anche a favore della saggezza che viene acquistata attraverso l'esperienza. Però questa settimana mi veniva da piangere, parlavo con una persona, e una psicologa ha quasi distrutto la sua vita. La psicologa disse: vedi tu papà, hai represso degli impulsi che adesso si stanno manifestando nella vita di tua figlia. Ma che cos'è? Può leggere la psicologa la mente di una persona? No. Impulsi repressi. La psicologia moderna sbaglia soprattutto nella sua concezione della carne e di come affrontarlo. La psicologia non ha un concetto del ruolo fondamentale della sofferenza nella vita di una persona. la psicologia non concepisce il ruolo della sofferenza nella vita del credente. La sofferenza è portata dalla volontà e la disciplina di Dio. Per fare che cosa? Per lottare contro la nostra carne. Non ha un ruolo per la sofferenza. La psicologia dice che la felicità sta nel nostro autorealizzarsi, nel nostro diventare più quello che vogliamo. La parola di Dio dice che la nostra felicità sta nella nostra uccisione. È così. Come disse una persona, che Cristo viva in me e io sia maledetto. I miei piani siano maledetti. I miei obiettivi siano maledetti. Che Cristo, e solo Cristo, sia padrone. L'unica cosa di valore in me è Cristo Gesù. Perciò, come dice Paolo, mi crogiuolo nelle debolezze, mi crogiuolo nelle ingiurie, mi crogiuolo nelle necessità, nelle persecuzioni e in angustie, per amore di Cristo Gesù. Perché io devo essere ucciso, io devo essere crocifisso affinché Cristo diventi il tutto in me. Galati 5, torniamo a questa frase. Impariamo, fratelli e sorelle, a non vivere cedendo agli impulsi della carne. A non vivere secondo questi impulsi, a non vivere abbandonati alla carne. Come disse Gesù a Maria, impariamo noi a dire alla carne: cosa c'è fra me e te, o donna? Cosa c'è tra me e te, carne mia? Cosa c'è fra te e me, desiderio, ambizione, idolo? Cosa c'è fra me? Parleremo di più di questo elemento della carne in questi prossimi versetti, la presenza, gli effetti, ma ciò che Paolo ci insegna è che siamo liberi, ma non liberi di soddisfare la carne. Numero due, questi saranno più brevi, non vi preoccupate, la direzione della libertà. Per alcune persone parlare della carne è l'inganno mostruoso che esiste all'interno di noi, è paralizzante. Se ogni mio movimento è contagiato dalla carne, se ogni mio pensiero devo stare attento, perché può essere che non sia veramente puro, è paralizzante. Non so più come muovermi, ma la parola di Dio è così chiara e così bella. Guardate come ci dà una direzione, dopo che ha limitato la nostra libertà, adesso dà una direzione alla nostra libertà. Dice: non vivete per soddisfare la carne, ma per mezzo dell'amore servite gli uni gli altri. Paolo dà limite alla libertà, lo distingue dal libertinaggio, ma non ci lascia solo col divieto, questo non ci aiuterebbe, ci dà una direzione. E qual è la direzione? L'amore. La risposta è qui: per mezzo dell'amore servite gli uni gli altri. Non so come muovermi, non so cosa fare, ama! Questa è la risposta. Muoviti in amore. C'è molta finta spiritualità oggigiorno. Come disse un autore, dobbiamo mettere i piedi per terra, dimenticarci della cosiddetta spiritualità d'oggi e cominciare ad amare le nostre mogli e i nostri figli. Questo è tutto. Dimentichiamoci di tante cose, non so come interagire con Dio, non ho l'esperienza, basta, ama tua moglie, ama tuo figlio, passa del tempo con tua figlia e altre persone care che hai intorno a te. Paolo incanala le nostre forze: per mezzo dell'amore serviamoci gli uni agli altri. E così, dice Paolo, noi siamo in grado di adempiere veramente la legge. I Galati sappiamo che erano ossessionati con la legge, e Paolo dice: in questo tutta la legge è adempiuta, in quest'unica parola, ama il prossimo come a te stesso. Paolo dice: Dio non è interessato alle cerimonie, ai riti, non è interessato a circoncisioni, non gli interessa. Lui vuole l'amore, lui vuole il servizio di uni verso gli altri. Ora qualcuno qua legge in questa frase ama il tuo prossimo come te stesso e anche qui piace iniettare la psicologia moderna nella Bibbia e rendere questo un ammonimento a di nuovo una visione di se stessi che veramente porta più all'orgoglio che non a una sana visualizzazione di se stessi. Quello che Paolo sta dicendo soltanto quando dice amate come amate voi stessi, si tratta di trattare gli altri come trattiamo noi stessi. È scontato che ci trattiamo bene. E quanto più sei ossessionato con te stesso, trasforma quell'ossessione fuori di te stesso. Quanto più sei ossessionato con te stesso, lavora per portare quell'ossessione verso l'altro, perché nell'altro sta la tua salvezza. Nel servire l'altro sta la tua salvezza da te stesso. La direzione dell'amore. Servite gli uni gli altri. E per ultimo, Paolo dice, versetto 15, se vi mordete e divorate gli uni gli altri, guardate di non essere consumati gli uni dagli altri. Qua dà il pericolo della troppa libertà. Il pericolo del libertinaggio. Quando non diamo i giusti limiti alla nostra libertà, quando viviamo per la nostra carne dando libero sfogo alle passioni e alle voglie, quando l'amore non è più quella, la strada che sto percorrendo, il risultato è consumarsi gli uni gli altri, autodistruzione. Questo è il pericolo. Ed è ciò che stava succedendo nella chiesa della Galatia, c'erano inimicizie, discordie, gelosie, ire, contese, divisioni, sette, invidie. E questo non limitare la libertà, questo dare sfogo alla carne è la fine della chiesa, è la fine della famiglia, è la famiglia di quel ministero, è la fine di quella società di persone. Nessuna associazione di persone può resistere alla carnalità del cuore umano, se è dato libero sfogo. Penso che alcuni di voi l'avete visto, purtroppo, non c'è statuto che possa reggere, non c'è documento di confessione che possa incollare di nuovo un gruppo di persone, quando la carne è stata liberata in un gruppo, in una chiesa, in una famiglia, e finisce con l'autodistruzione. Paolo dice se vi mordete gli uni agli altri, che immagine di un cane, una belva, mostra i denti, segno di ostilità, poi azzanna con la bocca, ferisce con la sua bocca. Sappiamo che la bocca è uno strumento micidiale, vi mordete. No, faremo a modo mio, tu non sai cosa stai dicendo. Tu non hai idea, non hai mai fatto quello che ho fatto io. Mordersi. Mordere all'idea di un attacco fulmine. Divorare da un'altra idea, non è vero? Versetto 15. Divorare ciò che fa una bestia. Premeditatamente. Calmamente. Si propone di alleggiare sulla preda già morta o in fase di morte e mangicchia un po' qua, un po' là e lo divora non lasciando traccia di ciò che era prima. Conosco persone, forse anche voi, che non sono più la stessa persona di prima perché qualcuno gli ha divorati lo spirito, qualcuno lo ha consumato. In chiesa ho conosciuto persone così, divorati gli uni dagli altri. E Paolo dice, guardate, da questo avviso, se non siete pronti, chiesa di Galata, chiesa di Rozzano, chiesa evangelica, se non mettete dei limiti alla vostra libertà, state attenti di non finire consumati. Questo è il pericolo, se ci pestiamo, se distruggiamo un altro membro del corpo di Cristo, in realtà stiamo uccidendo noi stessi. È un atto di suicidio, di autocannibalismo, il trattare i fratelli in questo modo. Quante chiese è successo? Quante famiglie è successo? Quanti ministeri sono caduti in questo pericolo? Fratelli e sorelle, rinnoviamo il nostro impegno a vegliare sulla carne, a non vivere per la carne. Inizia con la preghiera. Signore, non posso dominare questa bestia, la devi uccidere. Come disse un pastore, quello che non hai la forza di dare, almeno non lamentarti quando lui te lo toglie. Non afferrare quella cosa che lui ti toglie per il tuo bene, per il mio bene. Il castigo del Padre buono, per togliermi le cose alle quali mi attacco. Rinnoviamo il nostro impegno ad amarci, come Cristo ha fatto. E sono convinto che se noi teniamo questi due elementi nelle nostre menti, navigheremo lontani dagli scogli, dal consumarci e dal divorarci. E cresceremo con l'aiuto del Signore, fioriremo con la grazia del Signore. Preghiamo. Padre, grazie per la Tua parola questa mattina, grazie per l'ascolto dei miei fratelli, la loro pazienza ad ascoltare quello che è stato detto. E adesso, Signore, vogliamo prendere la Santa Cena come ci siamo preparati. Ti prego di continuare a benedire questa parola, continua ad applicarlo ai nostri cuori, nel nome di Gesù. Amen. Adesso vogliamo prendere la Santa Cena. Prima di prenderlo, voglio solo leggere un brano che spero servirà per meditare, per riflettere, in Colossesi. Colossesi, dice questo in versetto 3. Perché voi moriste e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Voi moriste. Quello che è successo su quella croce del Calvario era multiforme. Tante cose sono accadute, ma una delle cose è che coloro che sono stati uniti a Cristo nel suo atto di redenzione sono morti insieme a Lui. Siamo morti. E la nostra vita adesso deve essere la vita di Cristo. Tutto ciò che non è la vita di Cristo in te, via. Questa mattina, mentre veniamo agli elementi, vogliamo ricordare che c'è una risorsa per noi. È schiacciante questo pensiero di cercare di essere liberi. Quello che sappiamo sono i peccati residuali, tendenziali in noi, ma c'è speranza in Cristo. Mentre prendiamo questi elementi, riaffermiamo il nostro impegno a ricevere la sua grazia, disponibile a noi attraverso la sua croce. Vi ricordo che questi elementi sono per coloro che hanno conosciuto Cristo personalmente come loro Salvatore, hanno preso il passo di battesimo come segno di conferma e di ubbidienza, e stanno camminando in ubbidienza al Signore, non in modo perfetto, ma ubbidiente. Se questo è il tuo caso, questa mattina sei benvenuto. Dopo che passeremo un po' di tempo a meditare, sarai benvenuto a passare qui davanti e a prendere gli elementi. Riflettiamo. Ma queste parole a me danno tanta consolazione. Non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze. Non è bello? Poiché egli è stato tentato come noi, in ogni cosa, senza commettere peccato, accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ottenere misericordia, trovare grazia ed essere soccorsi al momento opportuno. Il Signore ci ha dato questi segni per ricordarci la grazia che è disponibile a noi. E ricordiamo quello che è stato fatto quell'ultima sera prima di essere crocifisso, radunato con i suoi discepoli. Voleva che anche loro sapessero che un accesso era stato aperto al trono della grazia, prese il pane e rese grazie. Vorrei chiedere a Snell se puoi ringraziare Dio per il pane. Prese il pane dopo aver pregato e disse: fate questo in memoria di me. Prese anche il calice e dopo aver reso grazie vorrei chiedere se posso a Giuseppe di ringraziare per il calice. Sì, Signore. Prese quel calice e il Signore Gesù disse: fate questo in memoria di me. Così ogni volta che lo beviamo, lo mangiamo, annunciamo il Vangelo del Signore Gesù fino al suo ritorno. Il Vangelo che è la nostra salvezza. Basta guardare noi, amen? E guardiamo Gesù. Bene, abbiamo finito. Non so se Paolo suonerà qualcosa nel frattempo mentre ci salutiamo. Grazie dell'ascolto e che Dio ci benedica.